Italia 2, e gli autori sono Cristiano De Maio e Fabio Viola. Fabio Viola è in Giappone, per cui abbiamo pensato che forse è più comodo parlare con Cristiano, che è a
Buonasera a
Napoli.
tutti.
Ciao
Buonasera a tutti.
Cristiano.
Ciao.
Allora, grazie di essere con noi
Grazie
e
a voi.
spiego brevissimamente, provo a un po' riassumere quello che è la lettura di questo libro, perché uno dice: ma perché Italia 2? Perché questi intrepidi giovani scrittori hanno fatto il viaggio dello stivale, però nei posti inventati, cioè hanno deciso di visitare tutta quella serie di luoghi non luoghi, o che comunque sono diventati oltre se stessi, hanno superato se stessi, sono usciti da quello che sono per diventare una parte dell'immaginario collettivo. Molto così a grandi linee. Per fare un esempio concreto, cara Giulia, ti dirò che sono andati a vedere il Mulino Bianco, cioè il mulino per
Che è
eccellenza.
un luogo, un non luogo estremamente significativo, temo, nella coscienza collettiva di noi tutti.
Sì, devo dire che sicuramente è il mulino più famoso d'Italia, però sono anche stati, per dirne alcuni, a Predappio, sono stati ai Sassi di Matera, sono state dietro le quinte di Sanremo, insomma tutti luoghi un po' particolari. Questo così per introdurre proprio un pochino di che cosa stiamo parlando. E quindi chiedo a Cristiano se c'è qualche cosa di autentico che avete trovato nelle vostre visite o avete spostato il confine del termine nel fare questo viaggio.
Sì, guarda, tu appunto hai spiegato bene, diciamo, la natura del libro. Più che altro non sono d'accordo tanto col termine non luoghi, perché più che non luoghi sono forse iperluoghi, luoghi
Sì.
appunto che come hai detto tu sono diventati più di quello che sono, insomma, sono proiezioni dell'Italia o di aspetti, diciamo, del nostro appunto immaginario, della nostra coscienza, della nostra cultura. Tu appunto mi facevi la domanda sull'autenticità. Noi abbiamo fatto questo libro proprio perché pensavamo che forse l'unico modo o comunque il modo migliore per fare un viaggio in Italia, ma nel senso, come dire, più pieno della parola, oggi nel 2008 fosse appunto visitare questi luoghi, perché in qualche modo pensavamo che questi luoghi ci dicessero delle cose su di noi, insomma, su di noi autori, ma anche su di noi italiani. E alla fine penso che appunto nel libro questa cosa, voglio dire, esca fuori. Noi sì, insomma, nel senso non diciamo ci imbrighiamo, appunto, ci confondiamo appunto nella differenza tra realtà e realtà, ecco, forse non c'è nessuna differenza, insomma.
E che cosa accade quando si va in luoghi fisici che però sono diventati luoghi dell'immaginario?
Accadono cose molto strane. Ecco, per esempio, una cosa che noi scriviamo, ma a proposito di Cogne, che mi viene in mente adesso, mi fai questa domanda, è una cosa legata al pregiudizio, no? Cioè, noi andiamo a Cogne, un posto nel quale non siamo mai stati perché appunto non ci è capitato, anche se ci poteva capitare perché poi Cogne è un posto turistico dove si fanno appunto dei sci di fondo o altri sport invernali, o si va in vacanza, insomma. Però appunto andavamo a Cogne con una forma di pregiudizio, cioè quello che noi avevamo visto di Cogne era appunto i plastici da Bruno Vespa, la Villetta, la Franzoni, avevamo veramente un'immagine di Cogne così fortemente connotata nella nostra testa che poi appunto dovevamo cercare di capire rispetto a quello che vedevamo, quanto di quello che vedevamo diciamo lo provavamo realmente e quanto invece non era condizionato da tutte queste visioni che avevamo fatto. Quindi questo per esempio è una prima cosa che ti posso dire, cioè misurare il proprio pregiudizio rispetto a questi luoghi dell'immaginario, quindi luoghi dove siamo stati senza esserci mai andati, quanto quindi l'immagine che abbiamo nella nostra testa corrisponda poi all'immagine reale, per esempio.
Quindi uno si scopre pieno di pregiudizi anche quando invece credeva di non avere, di poter spaziare più liberamente, cioè anche
Sì,
di dove
vabbè,
non
pregiudizi.
ave...
Sì, pregiudizio poi inteso in senso, come dire, largo, nel senso
sì,
che
certo.
Ecco, io per esempio vado a Cogne e la prima sensazione che provo è quella di un posto triste, un posto molto triste, molto malinconico, e mi chiedo se questa tristezza, questa malinconia che io vedo corrisponda alla realtà oppure non sia in qualche modo un portato di tutto quello che ho visto in televisione. Ed è una domanda alla quale non è facile rispondere.
Certo, certo, infatti è molto complesso in realtà, a parte le cose più sfiziose, come appunto accennavo prima, al mulino bianco, eccetera. In realtà quello che secondo me si intravede è uno scenario abbastanza inquietante. Per esempio, la definizione che voi date di centro storico, per come lo avete potuto percepire in questo visitarlo così con un occhio un po' particolare, ossia come un luogo trasformato in un luogo da visitare prima ancora che da abitare. Quindi le piazze italiane più importanti, insomma, trasformate come in cartoline di loro stesse. Spiegaci meglio.
Sì,
se ho capito bene.
Immagini di loro stesse. Sì, diciamo che appunto io sono napoletano, ma venivo da una lunga esperienza, diciamo, di vita a Roma, durata 8 anni, tra l'altro appunto in un quartiere piuttosto centrale. E poi appunto io ho visto Venezia, ho visto Matera, insomma conosco bene l'Italia e ho la sensazione, abbiamo avuto questa la sensazione che, ma insomma non solo noi, credo che l'Italia, appunto certe città italiane, in particolare città d'arte, città storiche, a furia di conservarle, no? di prestarle allo sfruttamento turistico, in qualche modo si stiano trasformando pesantemente, pur non trasformandosi, questo è il paradosso, cioè pur conservando anzi all'eccesso questa immagine, no? Storica, architettonica, si stiano trasformando non in città, ma in posti appunto in luna park turistici, no? Uh-huh. E appunto visitiamo Venezia che come dire è un po' diciamo l'emblema di questa cosa, cioè una città dove tutti una quantità incredibile di veneziani se ne sono andati e che ospita 20 milioni di presenze, 18 milioni di presenze turistiche all'anno. Uh-huh. È una città dove appunto tu vai a Piazza San Marco e vedi uno che fa fotografie, un altro che fa fotografie, un altro che sta facendo un'altra fotografia, uh-huh. Una specie di senso di infinito.
Un cortocircuito molto interessante. E invece, mentre più che andavo avanti a leggere, mi veniva in mente una frase o comunque un concetto che avevo letto anni fa su un libro di Notboom, che diceva che oggi come oggi abbiamo talmente visto tutto, perché siamo tutto talmente documentato e i media si impegnano talmente tanto nel diffondere qualsiasi angolo del globo, che anche il viaggio più così, anche più assurdo, in realtà si tratta di un verificare la realtà e mai di scoprirla. E voi avete avuto questa sensazione?
Sì, insomma non conoscevo questa cosa, ma mi sembra molto centrata rispetto al libro. Appunto, il nostro è veramente un lavoro di verifica. Appunto voglio anche precisare il fatto che non è una verifica di tipo appunto scientifica o teorica, insomma, ma è una verifica veramente molto giocata sulla nostra pelle, anche appunto a costo di coprirci di ridicolo, no? Però appunto penso, e quello è il tentativo del libro, che ogni volta cerchiamo veramente di comprendere le cose senza assumere posizioni, come dire, pregiudiziali in questo senso. Mm-hmm. Pregiudiziali in questo senso.
Mentre c'è una parte che diciamo è molto interessante, ma forse è difficile parlarne così brevemente, è il funzionamento dei meccanismi narrativi su cui si fondano i luoghi, nel senso che avete scelto luoghi che hanno una tematizzazione ben sì. precisa. Che cosa avete scoperto, se riesci ovviamente in così poco parole a riferimento di questo?
Sì, no, nel senso difficile dire cosa abbiamo scoperto, nel senso abbiamo scoperto tante cose, uh-huh. Però appunto l'osservazione che facevi è pertinente, nel senso è centrata, cioè vuol dire, noi in realtà forse quello che accomuna tutti questi luoghi è che in tutti questi luoghi sono costruiti seguendo delle dinamiche narrative in qualche modo, cioè sono percorsi da narrazioni. E quindi appunto San Giovanni Rotondo banalmente è proprio, come dire, una narrazione geografica, un posto dove si raccontano proprio urbanisticamente, architettonicamente, si racconta la vita di Padre Pio. D'altra parte, per esempio, questo forse è un po', come dire, il capitolo più, la parte più anche azzardata, perché si va a toccare un argomento molto, molto difficile, anche la visita al campo di concentramento, alla visita di San Sabba, cerca appunto proprio di scovare le dinamiche che emotive e narrative che investono un luogo come quello di memoria. Cioè un luogo sì dove sono successe delle cose terribili, un luogo che appunto è stato conservato così per fare in modo che non accada mai più, ma un luogo però che, dove c'è stato un intervento architettonico tale da far provare determinate emozioni, quindi da aumentare nel visitatore, come dire, la sensazione di visitare un luogo memorabile.
Forse un po' il contrario di quello che è Predappio, che viene definito qualcosa che sembri qualcosa, no? Non so se ho colto bene l'affinità.
Sì, 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 vabbè, infatti poi appunto abbiamo messo uno di seguito all'altro.
Beh, certo.
Appunto, sono due capitoli scritti anche in maniera molto diversa, perché appunto a Predappio, diciamo, ci scappava più da ridere. alla ritira di San Sabba ci scappava più da piangere, però appunto c'era qualcosa che li legava rispetto, oltre appunto alla storia, come dire, al momento in cui si verificano le loro storie, ma appunto anche rispetto a come viene utilizzata la memoria, no? In modo proprio completamente diverso nell'uno e nell'altro caso.
Sì, guarda, io adesso concluderei con un'ultima domanda, che è poi il fin, insomma, abbiamo seguito abbastanza come è stato scandito il vostro viaggio e che si conclude nelle retrovie di un evento che ha appena finito di tempestare le nostre menti e le nostre orecchie, ossia il Festival di Sanremo. Tu ti sei fatto questa, io guardo, ho avuto un'angoscia quando l'ho letto, incredibile, di questo retroscena della sala stampa di Sanremo, che ti dà proprio l'impressione di un mastodontico parlare di niente. Che responsabilità hanno i media e i giornalisti che fanno l'informazione oggi in questa sensazione di, così, di aria fritta, diciamocelo, parapapale papale?
Guarda, io appunto cerco sempre di non fare il moralista, insomma, di non esprimere giudizi morali sulle persone, però devo dire che a Sanremo questa cosa è difficile non farla, nel senso che tu conosci tutti questi giornalisti appunto di testate importanti, persone che ti sembrano intelligenti, brillanti, persone appunto che vorresti stimare anche, e però appunto poi li vedi a stare dietro a qualsiasi cazzata di Capippo Baudo, a qualsiasi virgola che venga spostata, proprio a delle cose talmente minime che tu dici: ma questi sono pazzi. E quindi a un certo punto ti viene, appunto tu mi hai fatto questa domanda perché evidentemente l'avrei capito leggendo, ti viene questa forma di angoscia appunto di dire: Madonna, ma questi, cioè, è colpa loro se Sanremo è quello che è, sono loro che in qualche modo, no, lo legittimano, lo costruiscono, e però poi appunto stanno tutti lì a parlarne male, a fare i cinici, quindi in questo senso secondo me Sanremo è molto appunto, è proprio emblematico del paese, cioè del modo in cui il paese guarda se stesso, cioè sì. Da un lato si fanno delle azioni spregevoli e dall'altro appunto però non ci si considera responsabili di queste azioni, e anzi le si guarda un po' dall'alto, come dire: vabbè, ma dai, insomma, chi se ne frega.
Sì, le domande più gravi, insomma, diciamo, la sopracciglio alzato viene un po' di più quando vedi che viene fatto su notizie di ben altro tipo, ecco, questa operazione magari, cioè la stessa sensazione. Ma io direi che ti ho tormentato a sufficienza. Guardo Giulia se ha qualcosa da aggiungere. No, allora ti ringrazio infinitamente. Ricordo a tutti: Cristiano De Maio e Fabio Viola per Minimum Fax Italia 2. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale. Grazie, Cristiano.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao.